onda House History, il viaggio di Massimo Farese sul pianeta della musica house. Radiabo Centrale Web.
Radiabo Centrale Web, Max Farese con la storia della house music. Siamo a cavallo fra gli anni 80 e 90, in particolare ci stiamo occupando del fenomeno rave, i raves illegali in Inghilterra. Sottolineo in Inghilterra perché in America non esisteva questo fenomeno, perlomeno non in quegli anni. Cominciavano ad essere utilizzati degli espedienti tecnologici. Nella scorsa puntata vi ho parlato dell'utilizzo di caselle vocali affittate dall'unico gestore dell'epoca, la BT, British Telecom, ma adesso per diffondere il verbo dei raves illegali c'era il salto di qualità, cioè nasce la prima radio illegale. Diciamo che all'inizio veniva tollerata, semplicemente tollerata. Trasmetteva solo musica house 24 ore su 24 e in più era il mezzo ideale per lanciare dei messaggi criptici circa il luogo delle feste. Tutto ciò per cercare di bypassare i controlli della polizia che si facevano sempre più stringenti. Quindi venivano organizzati dei depistaggi, diffondendo prima un certo luogo e poi cambiandolo all'ultimo momento. Sembrava quasi una caccia al tesoro. Utilizzavano un tipo di contatto diretto con vari messaggi tipo andate tutti alla stazione di servizio X, dove trovavano un altro della catena degli organizzatori che li indirizzava in un'altra sede. Alla fine le indicazioni potevano anche essere generiche, però dalle luci in lontananza e dal suono soprattutto si riusciva a individuare qual era il campo, sì, perché venivano utilizzati dei terreni agricoli incolti, prendendo a noleggio il service audio, il service delle luci e dei grossi gruppi elettrogeni, perché lì era in campagna, non c'era nulla. Il 1989 fu l'anno d'oro dei raves illegali. Un grande successo dell'epoca si chiamava Everything Starts With an E, registrato con lo pseudonimo Easy Posse, brano bandito assolutamente dalla BBC, dalla radio di Stato, per i suoi riferimenti al sesso e alla droga. Nonostante questo, Everything Starts With an E arrivò al 15° posto della classifica generale, non della classifica solo di musica dance, ma della classifica dove c'erano tutte le rock e le pop stars. A proposito di pop stars, Boy George era un assiduo frequentatore dei raves. Si ispirava, prendeva delle idee musicali dai rave, ma anche e soprattutto dal punto di vista dell'outfit, dell'abbigliamento. E ancora una volta, quando il fenomeno ti scappa un po' dalle mani, va a finire che la stampa viene a cannibalizzare i tuoi eventi. In questo caso dei giornalisti del famosissimo giornale Daily Mail si infiltrarono in un rave e scrissero degli articoli, anche se vogliamo diffamatori e denigratori, che raccontavano di ragazzi in preda all'ecstasy che, per esempio, per semplice divertimento staccavano la testa agli uccelli, quelli che trovavano lì nei campi, sui rami, come se una cosa del genere fosse possibile o addirittura fosse facile. Però faceva notizia. Quindi i giornali veicolavano dei messaggi tipo i vostri figli si drogano in queste feste house, in questi raves, e diventano come pazzi, come posseduti. La polizia comincia a drizzare le antenne e organizza una vera e propria task force anti-rave, con operazioni di intelligence, intercettazioni telefoniche e ambientali, agenti sotto copertura infiltrati in mezzo ai PR, cosa da non credere. Invece vi assicuro che tutto quello che registro nelle mie puntate di House History è tratto da interviste, da articoli dell'epoca, documentari, eccetera, direttamente dalla viva voce di chi li ha vissuti.
Looks sex and danger. Drop a samba, be a myth. We're robot with the same. everything starts with an E. With an E.
Voglio precisare, l'ho detto già e ripetuto parecchie volte, che si trattava di gruppi di organizzatori, PR, chiamateli come volete, di 20, 22, 23 anni. Quindi erano dei ragazzini con una macchina in mano che gli stava un po', il cui controllo gli stava sfuggendo. Pensarono quindi di non organizzare più delle feste oceaniche con 10-20 mila persone, ma di ridurre gli invitati, diciamo a 1000-2000, in modo che fosse tutto più gestibile da parte loro e anche che non desse troppo nell'occhio alle autorità. Pensate a una delle scene che si ripeteva in ogni weekend, quasi in ogni weekend. Migliaia di auto parcheggiate sulla corsia di emergenza dell'autostrada, ma le corsie vuote, completamente vuote. La gente era lì e stava aspettando di ricevere il segnale definitivo. Quindi le auto venivano lasciate tutta la notte nelle corsie d'emergenza, non potevano non dare nell'occhio. I ragazzi scavalcavano il guardrail e raggiungevano il campo dove era organizzata la festa. Quindi possiamo dire che perlomeno all'inizio un po' di tolleranza c'era. Durante i raves i DJ ripetevano continuamente al microfono: attenzione ragazzi, in caso di blitz della polizia restate il più possibile tutti uniti, cercate di creare un blocco unico perché così per loro sarà più difficile arrestarvi o manganellarvi, aggiungerei io, anche perché i bobbies in Inghilterra sono famosi per i loro manganelli facili. Dall'altra parte dell'oceano, in America, il fenomeno del rave non esisteva quasi per nulla. Quindi quando i DJ arrivavano da New York per esibirsi a Londra o nelle città limitrofe, rimanevano davvero colpiti da questi ragazzi in grado di muovere folle oceaniche con un semplice passaparola. Adesso non vorrei sbagliare l'anno, ma era sempre 1989, anno d'oro dei raves, quando il 12 agosto fu segnata un'altra data storica, un rave che si svolse dall'inizio alla fine, quindi senza intervento della polizia, con ben 25.000 partecipanti. È giusto segnalare nella storia dell'house music anche l'Italo House, l'apice del successo per un disco house italiano di produzione e concezione italiana è stato quello dei Black Box Ride on Time. Daniele Davoli, Valerio Semplici e Mirko Limoni erano i protagonisti. Catherine era la donna immagine, colei che faceva il playback, era una modella. Dal punto di vista musicale, la caratteristica dell'Italo House era l'utilizzo del piano, molto ipnotico, molto imponente, che poi finì con l'influenzare anche l'house music americana. Degli aspetti di plagio di Ride on Time ho già parlato anni fa nel mio precedente programma Copia e Incolla. Non ritengo opportuno ritornare sull'argomento, Sottolineo solo che il successo arrivò prima all'estero e poi solo successivamente in Italia. Forse perché da noi in patria non eravamo ancora pronti a questo sound. Non so, forse le regine della dance erano Spagna e Sabrina Salerno. Forse anche Joe Squill, adesso non ricordo precisamente. La storia di Ride on Time, lo sapete, erano stati presi dei interventi vocali di Loletta Holloway, una cantante legata al periodo della dance music, della disco music. Alla fine vennero pagati parecchi soldini, sì. In dollari fu davvero una bella mazzata. E il vantaggio fu che Loletta Holloway rivisse una nuova stagione di successo, era stata quasi dimenticata. La sua canzone da dove erano stati presi i samples, i campioni vocali, era Love Sensation. Radiabo Centrale Web, Max Farese con House History, la storia della musica house che non si limita soltanto, anzi, veramente diventa quasi minimale l'aspetto musicale, e stiamo parlando proprio del fenomeno giovanile di queste mega riunioni che venivano denominate raves. Tratto da un'intervista dell'epoca, ci fu un fatto che ha del ridicolo, se vogliamo. Gli impianti audio e luce venivano piazzati in alto, così per coprire una vasta area, su delle impalcature, quelle che si usano in edilizia. E alla fine di uno di questi raves, alcuni dei PR, così per fare un po' di show, forse avevano visto questa scena in qualche film al cinema, cominciarono a lanciare delle banconote da una sterlina. Voi direte, una sterlina non è nulla, ha un valore minimo, però ne lanciarono migliaia e migliaia. Tutto questo avveniva alla fine del rave, quindi in piena mattina, con la luce del sole che dava la possibilità di una visuale perfetta. Ma vuoi per la stanchezza, avevano ballato tante ore, vuoi per il fatto che si erano impasticcati a dovere, nessuno fece caso a queste banconote che venivano lanciate dall'alto. Anzi, tutti pensarono, ah sì, è il solito volantino, hanno stampato delle fotocopie di sterline e dietro hanno scritto la pubblicità della prossima festa. Quindi migliaia di sterline furono alla fine ritrovate da non si sa chi, mischiate nel fango non so quanti giorni dopo. Questi episodi che vado citando, che possono sembrare assurdi o possono sembrare legati a un'epoca preistorica, soprattutto dai più giovani, sono direttamente raccontate dai protagonisti, cioè da chi ha vissuto quegli eventi. Quindi non ho motivo di dubitare della veridicità di questi racconti. Io non faccio altro che ridargli nuova vita. Il fenomeno dei raves, o come li chiamavano, acid party, che la sola parola faceva davvero terrore, dava a tutti i genitori un tremito. A un certo punto la polizia decise di smetterla di chiamarli acid party e li chiamarono semplicemente pay party, cioè feste a pagamento. Cominciarono a utilizzare azioni mirate, come ad esempio interruzione delle linee telefoniche, disturbatori di segnale radio per evitare le comunicazioni con i walkie-talkie, insomma roba da film di spionaggio. In più facevano uso di agenzie di vigilanza private, che erano delle squadracce di ex criminali che andavano in giro con tanti Rottweiler. Anche se devo precisare che la guerra non era agli organizzatori della festa in quanto tali, chi veniva perseguito erano gli spacciatori. Infatti il fenomeno, che era iniziato ad opera di 30-40 ragazzini poco più che ventenni innamorati dell'house music, dato l'alto numero di partecipanti e gli incassi a 5 zeri, non poteva non attirare l'attenzione della criminalità. Fino ad allora le scorribande erano appannaggio di piccoli pusher, qualcuno che comprava da questi grossi criminali quantità tipo 500 pasticche per 500 sterline, faccio un esempio, e poi li rivendeva al doppio nella festa. Ma quando questi pesci piccoli tornavano sempre alla carica con l'acquisto di nuove quantità, centinaia, di pastiglie di ecstasy, qui allora i pezzi grossi decisero che era il momento di scendere in campo. Fa un po' ridere, anche perché il rave in genere si svolgeva in un campo non coltivato.
Is cheap. You're Morganized.
Ah, 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 ah.
nighttime sky.
Quindi i raves avevano due forme di incasso, uno legale, deciso dalla vendita dei biglietti, e l'altro illegale per i piccoli o medi spacciatori. Quando questi furono presi per le orecchie, così diciamo metaforicamente, dai grossi criminali, viene loro spiegato che adesso dovevano lavorare direttamente per il boss. I famosi ragazzini ventenni dell'organizzazione, a veder girare questi gangster, avevano un po' paura. Gentaglia che non aveva bisogno neanche di tirar fuori una pistola, faceva già paura semplicemente con la loro presenza e con la loro fama. Ormai non bastava più neanche la vecchia tecnica del depistaggio, tipo la festa è nel Kent, poi arrivati tutti quanti lì, no, è stata spostata nell'Essex, faccio un esempio. Ricordo a tutti che all'epoca i ragazzi che organizzavano questi raves al massimo venivano multati di 1000 o 2000 sterline, che era la multa massima prevista all'epoca dalla legge, ma avendone incassate 20.000 non gli sembrava vero di pagare solo 2000 euro di multa, 2000 sterline, chiedo scusa. Racconta il DJ Carl Cox, che spessissimo si esibisce anche in questo periodo in Italia, nel 1990 fu ingaggiato per fornire un service, cioè impianto luce, audio e gruppi elettrogeni che in parte provenivano dai campi rom. Ma non è questo il punto. Ascoltate il racconto. La serata era stata denominata In Search of Space, che già la parola stessa è facilissima, in cerca di uno spazio. Ma era una trappola dell'autorità. Migliaia di ragazzi sull'autostrada fermi con le auto erano stati lì indirizzati proprio dai poliziotti. Tutto era stato organizzato dalla polizia. E né il DJ né quelli che avevano fornito l'impianto ne erano a conoscenza. Insomma, avevano scelto degli agenti molto giovani per rappresentare la figura del PR. Una festa per migliaia di persone che era stata organizzata solo per tendere un grande tranello ai medi e grossi spacciatori. Un'altra piaga che si andava diffondendo era quella delle truffe, cioè il rave party fantasma. Quello che non esisteva, venivano stampati molti biglietti, venduti in prevendita, anche con la collaborazione più o meno connivente di negozi di dischi, si incassavano delle belle cifre che poi venivano spartiti, ma la gente scopriva che il rave non esisteva solo una volta che nella notte era arrivata sul posto. Bene, spero di avervi dato un altro piccolo quadretto della situazione dell'epoca. Ci stiamo occupando da qualche puntata in particolare dei rave, perché il mio intento è quello non solo di rivivere quel messaggio musicale, che se vogliamo non è neanche di altissimo livello, perché musica realizzata con pochi soldi e con pochi strumenti, tutti tecnologici, ma anche un affresco del mondo giovanile dell'epoca. Ed altri ne arriveranno nelle prossime puntate di House History su Radiabo Centrale Web. A risentirci alle ore 18 di lunedì prossimo. Ciao a tutti da Max Farese. It up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. The party's at, and you find out if you